Buonasera da Radio Club 103, siamo nuovamente insieme e come sempre gradito ospite in diretta l'assessore Veneto Botacin. Buon pomeriggio, assessore.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Come sempre iniziamo con una panoramica aggiornata sulla situazione Covid. Che novità ci sono dal centro di Marghera? Mi pare ci siano degli aggiornamenti anche per Feltre.
Sì, ci sono aggiornamenti per Feltre, ci sono altri 3 casi positivi, ma soprattutto abbiamo avuto anche pochi, ma alcuni ricoveri e altri casi positivi in giro per il Veneto, provincia di Padova, provincia di Vicenza. Questo non è per nulla un bel segnale, perché significa che è sì sotto controllo il contagio, ma il virus è ancora presente e se si abbassa la guardia il virus fa sentire. Faccio presente che le persone ricoverate sono di giovane età, quindi non è una cosa che colpisce gli anziani, ma è una cosa che può colpire anche i giovani, quindi massima attenzione. Io mi auguro, vedo tanta gente che sottovaluta la cosa, io mi auguro che invece si capisca che bisogna ancora avere pazienza, il virus non è ancora scomparso, quindi se vogliamo una vita quasi normale, cioè il lavoro, le vacanze eccetera, dobbiamo avere l'accortezza di usare la mascherina, altrimenti il rischio dietro l'angolo è quello di tornare al lockdown, penso che nessuno lo voglia, no?
Ecco, ne parlavamo ieri, la mascherina in Lombardia l'hanno obbligata anche all'esterno, anche da soli. Questo potrebbe succedere qui da questo punto anche nel Veneto?
Ma io non credo, ma dipende tutto dai cittadini, perché noi la mascherina la obblighiamo laddove serve, cioè quando ci si avvicina ad altre persone. Il problema vero è che io girando vedo tutte le persone che non ce l'hanno e quando si avvicinano ad altre persone continuano a non averla, e questo è purtroppo grave.
È negativo. Come se non bastasse il virus attuale, è stato scoperto in Cina un nuovo virus influenzale di tipo H1N1, la famosa peste suina, insomma, potenzialmente pandemico, che si è trasmesso in Cina dai maiali all'uomo, ma non dall'uomo all'uomo. C'è stato un avvertimento da parte dell'OMS. La regione ha già preso in considerazione anche questo allarme?
Ma sì, la regione prende in considerazione tutti gli allarmi, su questo non ci piove. Abbiamo una direzione prevenzione che è capitanata dalla ormai famosa dottoressa Russo, e quindi ovviamente tutto quello che si presenta viene valutato, analizzato e considerato. Dico anche una cosa, approfitto. Siamo l'unica regione che sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista sanitario, sempre con la dottoressa Russo, abbiamo preso in carico tutte le persone che sono state in qualche maniera coinvolte dall'ingestione di FAS, sostanze perfluoroalchiliche inquinanti, che hanno inquinato la provincia di Vicenza, la provincia di Padova, la provincia di Verona. Ma vorrei ricordare che hanno inquinato, questo lo dice, non lo dico io, ma lo dice CNR nel 2013, anche molte altre regioni d'Italia. E lì non è stato fatto assolutamente nulla, quindi vorrei ricordare che insomma il nostro direzione prevenzione è sempre sul pezzo.
Che altre regioni non abbiano fatto nulla mi sembra estremamente negligente, se mi passa il termine.
Ma la cosa curiosa è che nessuno ne parla, cioè tutta l'attenzione è concentrata sul Veneto, addirittura qualcuno vorrebbe far passare il fatto che il Veneto ha fatto troppo poco su questa questione e non è stato fatto nulla da altre regioni, ma neppure dal governo. Vorrei ricordare che su queste sostanze non esistono i limiti, la regione li ha posti, però abbiamo pendenti 43 ricorsi perché 43 aziende hanno detto tu regione non puoi mettere i limiti perché è una competenza dello Stato, e purtroppo mi sa che i ricorsi li vinceranno, ma nel frattempo chi sbraita sul territorio dicendo che la regione ha fatto troppo poco magari ha la gestione del Ministero dell'Ambiente da 2 anni e i limiti non li ha ancora messi.
Chiaro.
Ecco, però su questo voglio dire la direzione prevenzione, so perché ho seguito la parte ambientale in strettissima collaborazione con la sanità e quindi con la direzione prevenzione non si lascia nulla in casa, insomma, anche sulla questa ipotesi, che però insomma anche per tranquillizzare è un'ipotesi ancora abbastanza remota, però l'OMS ha avvisato, quindi insomma
si
valuta tutto,
il suo ruolo è quello. Beh, molto chiaro quello che ha detto. Cambiamo un attimo argomento. Avevamo dato ormai per certo lo spostamento dei mondiali di Cortina dal 21 al 22, invece notizia delle scorse ore, resta aperta la possibile conferma dei mondiali di sci di Cortina nel 21, dopo che l'istituzione dello sport italiano, leggo letteralmente, ne avevano chiesto lo spostamento al 22 causa coronavirus. La FIS, che si riunirà il 2 luglio, potrebbe non accogliere la richiesta di rinvio di un anno, confermando quindi il 21. Qual è la posizione della regione?
Ma la posizione della regione era quella che sarebbe stato meglio un anno dopo, ma in tranquillità, quindi con la certezza del pubblico, della presenza degli atleti, insomma, in tempo di pace. Oggi, alla luce del fatto che c'è il rischio contagio, viene detto da molti scienziati, una recrudescenza, peraltro oggi non ha valore ancora significativo dal punto di vista statistico, ma essendoci stato qualche caso e anche qualche ricovero, viene da dire, insomma, ci preoccupa un po'. Poi certo, ovviamente non spetta a noi decidere, ne prenderemo atto. Ricordo a tutti però che oggi gli eventi sportivi sono consentiti in assenza di pubblico, e questo sembra un gran peccato, insomma,
no? È chiaro. Chiaro, certamente. Dunque, un nostro ascoltatore ci ha inviato poco fa una domanda che vorrebbe porle. Gli annunci in materia fiscale del Presidente del Consiglio, la settimana scorsa una riduzione dell'IVA, pochi giorni dopo una riduzione delle imposte sul lavoro, sembrano dettati, dice, dall'esigenza di salvare il suo governo, accontentando oggi un partito, domani un altro, più che da una visione coerente del nostro sistema tributario, che andrebbe riformato in maniera intelligente per tutelare l'esistente e promuovere una nuova e sana imprenditorialità. Cosa ne pensa?
Ma allora, io penso, nel fatto degli annunci di governo e problemi interni non entro nel merito, perché sarebbe anche, come dire, un'inutile ingerenza da parte di un ente diverso e di una parte politica diversa, quindi decideranno loro, io assisto da fuori, posso avere la mia posizione, me la tengo per me. Credo invece che questo paese meriti, ma questo in senso generale, una riforma fiscale approfondita, perché se noi vogliamo fare in modo che le aziende non si chiudano ma si aprano e ci sia quindi più base di gettito, è necessario fare una riforma fiscale che consenta alle aziende di aprire e non che le mettano in condizioni di chiudere, tradotto, abbassare le tasse. È una grande scommessa che è stata fatta anche dagli Stati Uniti, sì, e che sta dando qualche risultato. Poi io non sono un economista, però ragiono anche da quello che sento tra la gente, gli imprenditori, eccetera, e quando tu hai una fiscalità e soprattutto una complessità di norme e di adempimenti, esatto, come quelli in Italia, ti passa la voglia di fare l'imprenditore. Ma se non ci sono le imprese, non ci sono i dipendenti, non c'è chi paga le tasse, e se non c'è chi paga le tasse non possono essere stipendiati neanche i dipendenti pubblici, e se non sono stipendiati i dipendenti pubblici vuol dire chiudere ospedali, chiudere le caserme carabinieri, chiudere i vigili, cioè, voglio dire, stiamo parlando di uno Stato che non può reggere.
Esatto. Tra l'altro, a proposito di poca chiarezza, leggevo una notizia che c'è stato un no al prestito dell'Europa da 37 miliardi di euro. Il Movimento 5 Stelle si ritrova in questo momento schierato con la Lega e FDL. È una situazione abbastanza strana per un governo che dovrebbe dare chiarezza invece su tutte le norme.
Ah, non lo so, io ripeto, io non entro nei problemi del governo, se non per il fatto che oggi pomeriggio avevo una videoconferenza programmata con il ministro Costa e all'ultimo momento mi è stata rinviata, okay, perché aveva un incontro, mi è stato detto, politico. Mi spiace di non aver fatto la videoconferenza col ministro Costa perché certo, erano argomenti assolutamente importanti, e spero si mettano d'accordo, trovino una sintesi e facciano quello che devono fare, perché questo paese ha bisogno di risposte.
Assolutamente. Un'ultima domanda che riguarda un po' l'autonomia. Il ministro per lo sviluppo Provenzano ha dichiarato che dei 44,7 miliardi di disposizione del nostro paese nel periodo di bilancio europeo 2014-2020 sono stati attivati progetti per soli 18 miliardi. Questo sappiamo che è un problema, che non riusciamo a prendere questi soldi. Lo stesso ministro però dice che senza un vero coordinamento centrale sarà estremamente difficile in futuro accelerare gli investimenti e evitare sprechi. Sono state fissate delle linee guida per i programmi operativi regionali. Il grado di resistenza proprietaria, dice il ministro Provenzano, delle regioni rimane piuttosto elevato, soprattutto sul problema acqua. Queste dichiarazioni sembrano andare contro, almeno questo lo penso io, un percorso di autonomia. È d'accordo, assessore?
Sì. Allora, dicevo che la verità è esattamente l'opposto di quello che dice il ministro Provenzano, sì. Perché se è vero che alcune regioni non riescono a spendere i soldi che arrivano dall'Europa, è altrettanto vero che alcune regioni, come il Veneto, li spendono tutti, e se ce ne fossero di più li spenderebbero anche di più. Quindi vuol dire che le regioni, quelle strutturate, sono in grado di gestire questi soldi, sono in grado di gestire molto altro, e lo abbiamo visto con la vicenda Covid. Vorrei ricordare che laddove il governo aveva previsto per la riapertura, la cosiddetta fase 2, delle linee inattuabili dal punto di vista pratico, le regioni si sono messe d'accordo in un pomeriggio, 3 ore per trovare l'accordo, al di là dei colori politici, sì. E hanno dimostrato che quelle linee non solo erano inapplicabili, ma ne hanno fatte altre applicabilissime. Quindi vuol dire che le regioni sono state oggettivamente più in grado di dare risposte al territorio e ai cittadini rispetto al governo centrale. Stessa cosa voglio dire sulla scuola, no? Perché quando il Veneto ha chiesto l'autonomia sulla scuola, qualcuno ha detto giù le mani dalle scuole. Se le mani sulle scuole sono quelle che del governo, che sta dimostrando la confusione che si sta generando in questi giorni, forse è il caso di togliere immediatamente dalle mani del governo le scuole e darle a qualcuno che è più pratico, come le regioni.
Molto chiaro. Assessore, la ringrazio per la partecipazione e ci sentiamo domani pomeriggio sperando in notizie migliori per i contagi.
Grazie a voi, buona serata. Grazie.
Grazie.